Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Con Clive Sinclair ci lascia uno dei numi tutelari dell'informatica. E lo fa proprio nell'anno in cui Atariteca Podcast ha dedicato una puntata a un gioco indie sviluppato proprio su ZX Spectrum. Vi ricordate quel Metamorphosis di Leonardo Vettori nella puntata 54? Nei commiati che potete leggere ovunque su Facebook emerge con potente evidenza come oltre ad essere un grande visionario, con un'impresa alle spalle che costa quasi soltanto home computer economici, Sir Clive Sinclair sia stato non solo apprezzato e ammirato, ma proprio venerato dai suoi fan, così come anche dai colleghi suoi contemporanei. Icona di stile, di intraprendenza... Sì, anche di eleganza, sempre al massimo dell'eleganza di quanto possa apparire elegante uno nato in Inghilterra, ovviamente. Era il simbolo di un'informatica popolare ormai perduta, allo stesso modo di come lo fu il suo collega Tramiel, pace all'anima sua. Un mito per chiunque abbia lavorato o giocato con una delle sue macchine, un idolo pop eterno. Data l'età, sarebbe stato pacifico aspettarsene la dipartita, no? In molti credevano di essere pronti, ma poi quando è successo, praticamente tutti hanno trasecolato. È quello che succede quando si perde una figura così potente. Non è tanto la perdita dell'uomo, a cui ci siamo in qualche modo preparati, ma è il crollo di un pilastro dell'inscalfibile ordine delle cose. Non è quindi un caso che ci siano rimasti tutti di merda. Come se avessero perso uno zio lontano che non si vedeva mai, ma che era comproprietario della nostra casa. Ciao Clive, ti eri immaginato il futuro per i successivi 40 anni.
Gaming che ti rendono giovane!
Good morning Atariteca, un saluto dall'Omone e benvenuti al podcast di Spreaker che, fra le altre cose, vi rende partecipi di lutti di portata planetaria. Perché certe cose cercano di passare sotto silenzio, ma ci sono qui io apposta che vigilo e ricordo le cose tristi per voi. Direi che basta così e adesso vi aspetta una puntata dedicata alla console 7800 di casa Atari. Una console che ha l'innegabile pregio di essere partita per prima e di essere arrivata per ultima. Ad accompagnarmi in questo splendido viaggio della memoria e dell'assurdità... c'è oggi Star Fox Mulder, un affezionato che ha già incrociato i flussi con il sottoscritto quando c'erano i cugini del terribile, vi ricordate? E quando eravamo una trasmissione di nerd. Prima di partire vi rinfresco i temi di scottante attualità. Se vi piace Atariteca e intendete sostenere il suo autore, lo potete fare offrendogli un caffè tramite l'apposito servizio sul sito www.ataritecapodcast.it. Ringrazio a questo proposito Massimo Belardi e gli eredi di Tramiel, gli eredi tutti quanti, per i copiosi caffè arrivati in settimana. Atariteca riceve tanto amore che ne fa uno dei podcast più desiderati dagli autotrasportatori ma anche dalla Lega dei Videogiochi, un sodalizio di podcast a tema videoludico che conta altre 6 realtà da voi facilmente raggiungibili cliccando i link posizionati nella descrizione di questa puntata. Il gruppo Telegram di Atariteca è sempre lì e... partiamo! E bentornati in Atariteca, una puntata speciale stasera. Ho ospite qui con me Star Fox Mulder dei Beatelloni, un vecchio merletto che arriva dal passato ma è sempre nel futuro accanto a me. E l'ho chiamato, e lui ovviamente è venuto, per parlare con me stasera della nascita, della crescita e della morte della console Atari 7800. E niente, Star Fox, io so che sei un luminare su questa console, non lo so.
Mamma mia, un professorone proprio.
No, no, non dire quella parola, che sei pericoloso qui.
Guarda che anche luminare mi sta strettissima. Comunque, ciao Simo, ciao Tariteca, io faccio parte del gruppo dagli albori, sono contentissimo di seguire tutte le tue puntate. Mi diverto un botto e mi fa piacere tornare ospite a casa tua, perché è ovviamente una delle mie console preferite di sempre, quindi ne sono ben contento qui a parlare, ecco.
Sì, ma guarda, sono contento anche che tu porti la tua, insomma, il tuo lume di saggezza qui in Atariteca, proprio in forza della bellissima Discovery sull'Atari 7008 che hai pubblicato, mi sembra 2 anni fa, no? Giusto? È stata pubblicata cartacea.
Guarda, come passa il tempo quando ci si diverte, come siamo soliti dire, soprattutto in tempo di pandemia. In realtà sono passati 3 anni.
Oh, ioia.
Ebbene sì. Comunque sì, la Discovery è un po' il punto di partenza per qualunque chiacchierata, anche perché a tuttora chiunque sia interessato se la può scaricare gratuitamente o dal sito di Retro Edicola Videoludica o dai bitelloni.com. Vi basta mettere nel motorino di ricerca dentro il sito Discovery Atari 7008 e troverete il PDF completo con tutto quello che è la storia della console, le recensioni dei giochi, curiosità varie, quindi vi potete divertire.
Sì, sì, tutto ad opera di Star Fox Mulder in collaborazione con Jean-François Patrick Gallet. L'ho detto bene?
Goal. Sì, è un amico francese che mi ha avvicinato molto al mondo Atari qualche anno fa, e quindi quando è partita questa avventura l'ho voluto coinvolgere. Lui in realtà è entrato un po' di sgamo, infatti il grosso della Discovery l'ho fatta io. Lui mi ha fatto da contraltare, diciamo che diceva la sua opinione su qualunque cosa, quindi battibeccava. Abbiamo creato questo duo comico per rendere anche la lettura un po' più leggera rispetto a quello che potrebbe essere un compendio.
È proprio un Jean-François, anzi Jean-François, come lo dice il dottor Manhattan, no? Quando vuole etichettare i francesi, sono dei Jean-François, buonanotte, non mi riesce.
Guarda, credo che la pronuncia sia Jean-François, ma
Jean-François, ecco Jean-François, mi devo un po' atteggiare.
Tu prova a immaginarti un bagnino patacca romagnolo, come lo direbbe, probabilmente ti viene bene.
Sì, quello sì, sicuramente nelle mie corde. E niente, parliamo un po' dei Bitelloni prima di attaccare velocissimamente un gruppo, anzi no, siete un circolo, un'associazione, giusto adesso, incentrata su retro gaming.
Siamo diventati un po' di tutto. Attualmente il circolo, devo dire che è chiuso causa pandemia da circa un anno e mezzo, si parlava di riaprirlo, ancora non ci sono normative molto chiare, quindi aspettiamo, però quando riaprirà, quando avremo la possibilità di farlo in serenità e in sicurezza, sicuramente riapriremo. I Bitelloni come club sono all'interno della struttura del Giogra di Gradara, nella provincia di Pesaro, e facciamo un po' quello che fa i ragazzi di Arcade Story, ma noi lo facciamo con le console, quindi abbiamo molteplici console da far provare, organizziamo tornei, serate a tema.
Pensavo dicessi, ma noi lo facciamo meglio.
Ma era brutto. No, ma Mike e Antonio assolutamente inattaccabili, no, esatto. Loro fanno le loro cose bellissime con i cabinati e noi le facciamo con le console, appunto, quando avremo la possibilità. Ma per il resto i Bitelloni sono il blog, la pagina Facebook, il radio romanzo, se ne siamo inventate mille nel tempo, principalmente il blog.
Quanti siete adesso, Star Fox? Perché siete cresciuti nel tempo.
Siamo cresciuti, e ti sparo una scoop curiosissima proprio degli ultimi minuti. Da ieri siamo diventati in 8, è entrata una new entry, una ragazza che imparerete a conoscere nei prossimi giorni, e quindi i Bitelloni sono diventati Bitelloni a questo punto.
I Bitelloni,
non so se arriva.
Sei arrivata. I Bitelloni sono diventati, che siete comunque tu, Star Fox Mulder, Winona Ryden, il Bionic Commanda, Magnum, yes. CDI, e poi però gli altri 4 mi mancano.
Bene, allora ci abbiamo in a riposo da molto tempo Mystical Tango, poi c'è Krusty Cage, Segata Kenshiro e la nuova che non vi svegliamo appunto nulla, soltanto che è una ragazza e molto esperta di Game Boy, chi è nel settore potrebbe già aver intuito, però lo vedrete nei prossimi giorni.
Bene, sono curiosissimo, guarda, di vedere questa nuova leva, come verrà inquadrata nel club. Ma veniamo a noi, Star Fox, a questa Atari 7008, che tra l'altro io possiedo personalmente. Sono un fresco acquirente, perché diciamo relativamente sarà 4 anni che ce l'ho, però l'ho scoperto in tarda età, perché voglio dire, io sono del 72, pensa te, no, non c'ero al momento in cui esplosa come fenomeno.
Allora, così a stima, tu eri adolescente, quindi pensavi a qualcos'altro e non ai videogiochi in quel periodo?
Eh sì, decisamente pensavo a qualcos'altro. Però ecco, una cosa si può dire di questa Atari 7800 Pro System, che vabbè, è un prodotto Atari, messo in vendita da Atari, ma non è nata in Atari, è arrivata in Atari. Ci puoi dire qualcosa a riguardo?
Certo, è arrivata in Atari perché è stata commissionata alla General Computer Corporation, ed è anche un po' il motivo per cui, invece di essere uscito nel 1984 come avrebbe dovuto, e quindi competere piuttosto nei tempi, anzi forse un filo in anticipo, soprattutto sul mercato occidentale, con Sega, con il suo Master System, e NES della Nintendo, invece arrivò con 2 anni di ritardo. Perché? Perché la parcella, come sembra che la storia volesse, non era stata pagata del tutto. Infatti era un periodo di grossi travagli di Atari, dato che era stata venduta, l'aveva acquistata Jack Tramiel di Commodore, e lui all'inizio diceva: io non ho pagato tutto quello che c'era da pagare acquistando Atari, non voglio sapere di conti sospesi. E invece c'era sto conto in sospeso bello grosso con la General Computer Corporation, e quindi la cosa si è un po' bloccata per un paio d'anni. Mettiamoci anche il fatto che Tramiel voleva fare l'Amiga e quindi voleva puntare sull'Atari ST, mettiamoci il fatto che era un momento di crollo del mercato e anche le console non si sapeva se valeva la pena ancora investirci, e quindi sta console è rimasta in formalina per 2 anni. Non bene.
Meno bene questo lato della storia, infatti. Già. Però ecco, la cosa singolare che mi ha colpito, sai, Star Fox, che io ovviamente mi sono documentato, perché lo sai che a me piace arrivare agli appuntamenti anche dopo aver fatto i compiti, no?
Per riuscire. Ma alla grande!
Mi sono documentato e mi sono appunto fiondato dentro la storia della General Computer Corporation. E mi sono reso conto che questa Atari 7008, alla fine, come tutte le cose migliori della vita, è venuta fuori per caso, perché magari uno pensa, vedi, l'Atari dopo il fallimento del 5200, che tra l'altro ci ho fatto anche una bella puntata, no, di Atariteca, ha voluto, su richiesta di qualcuno, mi sembra di conoscere quel qualcuno che magari mi sta parlando a questo momento, e niente, dice, hanno voluto recuperare in fretta e furia il tempo perduto e si sono buttati e hanno fatto la 7008 in 2 balletti. No, non era così. Cioè, era un progetto che andava avanti con le sue gambe parallelamente in casa della General Computer Corporation. Quindi è il caso che è stata subito agguantata da Atari e messa in pista. Anche questo è singolare, no?
Sì, era una cosa un pochettino diversa, che poi dopo appunto è stata adattata per tutte le esigenze di Atari, anche perché la 7008 ha un paio di caratteristiche che la rendono unica. Vabbè, una l'abbiamo già detta, che è stata la prima console appunto prodotta da terzi, non direttamente da Atari. Ma tra l'altro, se qualcuno non mi smentisce, io questa è un'informazione che continuo a dare, ma mi risulta vera, è anche la prima console retrocompatibile della storia.
Ma lo sai che dicono proprio così, e lo dice neanche uno a caso, lo dice Steve Goldson, che era un ex dipendente della General Computer Corporation, che durante appunto una conferenza che io ho seguito su YouTube dice proprio questa cosa: è la prima console con la retrocompatibilità, l'ha definita. Quindi boh,
esatto,
se lo dice lui che ci ha lavorato, noi non c'eravamo neanche, chissà dove eravamo.
sì, poi è ovvio che all'epoca faceva anche spot elettorale, quindi dovevi venderla e dicevi questa cosa. Però consideriamo che, dato il successo del 2006, dati tantissimi titoli che erano usciti per il 2006, pensare di poter avere una nuova console di nuova generazione che facesse girare tutti quei giochi e in più dei nuovi migliori, poteva essere un ottimo biglietto da visita.
Comunque ecco, siccome la storia della 7008 è così legata a stretto giro con quella della General Computer Corporation, si potrebbe spendere 2 parole per descrivere questo fenomeno che è la General Computer Corporation, che anche quella...
Te ne lascio spendere a te queste, però.
Ok, anche quella società nata per caso, proprio per caso, perché era composta da ex studenti del MIT, che pensa nell'81 loro riuscirono, tramite amicizie, tramite parentame, a mettere le mani su dei cabinati e li piazzarono nel dormitorio del MIT, e ci facevano i soldi, no? Ci facevano i soldini. Videro che questo business funzionava e cominciarono a importare sempre più cabinati dentro al MIT, finché qualcuno di loro notò che la curva di apprendimento dei videogiochi arrivava a un certo punto, poi dopo si abbatteva perché il giocatore cominciava a essere pratico del videogioco. E loro, siccome avevano anche l'arte nelle mani, oltre che i pugni, probabilmente, disse: ma perché non lo modifichiamo, no? Uno di questi. E presero Missile Command di Atari.
E cominciò l'hacking dei cabinati.
Esatto, fecero l'hacking del cabinato, fecero un kit apposta che lo chiamarono Super Missile Attack, lo misero in vendita e fecero i paper dollari, perché glielo vennero a comprare da tutte le parti d'America e loro furono investiti.
Se ricordo bene, tra l'altro, entrando in competizione con Atari, che si incazzò inizialmente per questo fatto, giusto?
Oh, moltissimo, guarda, moltissimo. Tu pensa che si incazzò quasi subito, perché loro nell'81 a maggio misero in vendita il kit, a giugno presero la querela dall'Atari, proprio statale.
Cioè,
un mese. Però pensa che in quel mese lì loro vendettero 1000 kit e guadagnarono $250,000, perché li davano via 300 testoni l'uno, quindi fai un po' conti. Quindi,
gli avvocati erano pagati almeno.
Sì. Atari ovviamente li mise sotto, li mise alla sbarra. Loro comunque si volevano difendere, perché erano, ti ricordi quei tempi, cioè c'era un'opportunità per tutti, ce l'avevano fatta quelli di Activision, perché non possiamo farcela noi, no? I giganti potevano essere abbattuti a quei tempi, almeno nel...
Certo, in questo caso addirittura alleati, visto quello che poi sarebbe successo.
Sì, e infatti la querela andò avanti, ma poi si arrivò a un impasse in cui Atari, insomma, vide che di là c'era della carne buona al fuoco, e lì furono lungimiranti, perché praticamente gli proposero il patto: invece di pagare $15 milioni loro ad Atari per aver violato il copyright di Missile Command, mi dissero: ragazzi, vi diamo $50,000 al mese e voi lavorate per noi e sviluppate roba per noi. E loro entrarono in forze, non ufficialmente, però entrarono in forze per Atari, cominciarono a sviluppare roba.
Sì, allora, io ovviamente ho fatto la scenetta prima, ma ti ho lasciato parlare perché non sapevo questa storia, ma in realtà la sapevo, solo che non la stavo associando alla General Computer Corporation. Ora che me l'ha raccontata, ho detto sì, è una storia che ho ben sentito, anche tutto il discorso della causa Atari, eccetera, eccetera, ed è curioso il fatto che proprio in questa maniera qui le due aziende si sono avvicinate per poi creare quella che è una console di tutto rispetto, di cui parleremo questa sera.
Sì. In quel modo la General Computer Corporation mette il piede nella porta di Atari, entra dentro, si fa notare, diventano i Golden Boy, dice, di i coccolini, e vengono sempre più tirati dentro, fino a che addirittura, e anche Cassaro ovviamente dietro, dissero che dovevano essere coinvolti nello sviluppo anche dell'hardware. E loro si misero in mente di fare la propria console, e da lì venne fuori poi quello che diventerà il 7008. Cioè, sono stati dei grandi, proprio dei grandi. Tra l'altro c'è un bel aneddoto, dopo te lo dico.
No, sono curioso del tuo aneddoto, dai, sentiamo.
Una telefonata, questa è bella. Cioè, di come Ray Cassara ha reclutato quelli della General Computer Corporation per fare i videogiochi del VCS. Uh-huh. Era aprile 82... Cassar telefona al boss della GCC, General Computer Corporation, che è tale Kevin Curran, e, mm-hmm. e gli dice: è un momentaccio, perché gli sta per andare via un gruppo di programmatori del VCS, e sarebbe già il terzo gruppo, perché già erano staccati quelli di Activision, poi quelli di Magic, e questo era il terzo, e loro rischiavano veramente di rimanere senza sviluppatori per il VCS. Quindi chiama e gli dice: Kevin, senti, ma i tuoi ragazzi sarebbero in grado di fare dei giochi per il VCS? No, e lui lì per lì dice: va, sì, noi siamo in grado di far tutto, no? Si può fare, no? Ma che giochi sono? Non aveva neanche idea. Guarda, giochi che sono grossi, tipo 4 kilobyte, massimo 10. Mm-hmm. Vabbè, ma si può fare. Beh, ci sto. Bene, me ne servono 7 per settembre. Era aprile quando gli ha chiesto. Era
I tempi atariani dell'epoca, proprio, benissimo.
Insomma, sto Kevin ci resta di sasso, no? Proprio. E vabbè, rimane così: ma quanti soldi, no? Alla fine, quant'è che ci paghi, no? E Cassardi la fa: ma non so, facciamo $75,000 a gioco e 3-4% di royalties, ti va bene? Andata. Tutto fatto al telefono con una telefonata, e da lì in avanti praticamente la GGC sviluppa per Atari e per VCS Centipede, Combat 2, Galaxian, Miss Pac-Man, Phoenix, Vanguard e Atari Cube. Cioè,
tutto in 5 mesi, quindi.
Sì, si capisce, quello. Tutto in 5 mesi. Capisci com'è andata?
Che pionieri meravigliosi che erano quella volta.
Ma guarda, delle cose... E loro in pratica così entrano, diventano i super coccolini, perché poi li mettono in mano anche lo sviluppo dei giochi del 5002, cioè li mettono in mano ogni ben di Dio, perché sono fedeli, efficaci, forti, e sviluppano anche l'arcade, ti ricordi? Fanno quel titolo in sala giochi, come si chiama? Food Fight, lo fanno loro per
Food
Atari.
Fight, certo, che poi sarebbe effettivamente finito su 7008, inevitabilmente, è anche un gran bel gioco.
Sì. Tra l'altro, com'è il porting su 7008? Star
ottimo, decisamente tra i migliori e tra i più consigliabili dei giochi originali usciti su 7008. E dico originali perché poi tratteremo un attimino anche la scena moderna, che è molto attiva e molto interessante. Ma no, comunque bellissima storia, anche perché hai focalizzato bene tutto quello che era il fermento del momento e anche che cavalli di razza che erano questi della GCC, quindi per Atari sì. Erano più che una risorsa.
Sì, indispensabili, a un certo punto erano proprio indispensabili, cioè seghe. Scusami il toscanismo.
Giustamente.
Comunque, loro entrano talmente dentro in Atari e sono così confidenti che cominciano a pensare di sviluppare una macchina loro, proprio hardware. E così comincia il cammino. Te lo ricordi come la chiamarono all'inizio? Come partì sto progetto, poi?
Allora, prima di Pro System, quindi, io so che per un certo periodo è stata chiamata anche con i nomi dei chip. Quindi, sì. Se ricordo bene, Sally, Maria, giusto?
Ha cambiato diversi nomi, perché alla fine il 7008 se l'è preso soltanto nel gennaio dell'84, quindi pochi mesi prima di essere presentata. Però aveva iniziato come Spring, cioè primavera, Spring. In inglese, Spring. Volevano fare una macchina, non avevano un'idea di cosa, però doveva essere componibile, modulare, in modo che il cliente avrebbe potuto comprare il modulo per videogiocare oppure il modulo computer, e poi questi moduli si potevano anche combinare insieme, cioè questa era l'idea dello Spring, proprio utopia quasi. Però...
Sì, anche perché ha un'architettura estremamente particolare che la rende anche similare, viste poi le conversioni che si ritroverà ad avere, con i computer 8-bit dell'Atari.
Più che altro aveva anche molto in comune con il VCS, il chip che svilupparono loro, il Maria, no? Come hai detto te già prima, aveva un'architettura, ovviamente una parte nuova, ma una parte si appoggiava su vecchie architetture, quelle già nel TIA, in maniera da essere anche, diciamo, forse simile, un pochino simile al TIA, che poi venne anche... addirittura implementato, no? Dentro.
Sì, infatti anche il discorso della retrocompatibilità ovviamente era hardware per l'epoca, non come oggi che si creano delle console con dentro gli emulatori per far girare le vecchie console. Quella volta era hardware, quindi sul fronte grafico comunque il Maria aveva molti elementi potenziati rispetto al VCS, mentre il chip audio, che era appunto il TIA, poi dovette essere integrato in alcuni giochi quando avevano bisogno di un audio migliore. Uno dei più grossi difetti della console oggettivamente è l'aspetto audio, perché non hanno fatto una gran implementazione di base, ma avevano previsto la possibilità di implementare i singoli giochi. Alla fine, a parte le produzioni moderne, i giochi originali che prevedevano il Pochi, credo che si pronunci così, che è appunto questa implementazione audio, erano due, Commando e Ball Blazer. Tutti gli altri si sono ritrovati con l'audio che era, coi limiti del caso.
Atari comunque ha sempre avuto zilionate di Pokey, cioè proprio perché mi ricordo li vendeva anche Atari Games i Pokey, quindi per...
Sì.
Proprio li vendeva sotto costo, infatti era molto vantaggioso. Se non sbaglio li usarono anche per fare l'arcade di Firefox, cioè avevano messo in serie diversi Pokey E poi dopo, quando arrivò invece Tramiel, la prima cosa che fece, ne alzò prezzi, e quelli di Atari Games rimasero tutti malissimo.
Hai ragione, all'epoca era proprio come lo zucchero dal droghiere, adesso la situazione è un po' più complicata. Infatti anche parlando un attimo al volo della flash card recentemente uscita, la Concerto, è carente di pochi, quindi sì, chi la prende dovrebbe aggiungercelo a parte, e se ne trovano sempre di meno, e di conseguenza l'emulazione almeno dei due titoli che ho citato prima è un po' più complicata.
Ma dici, noi ora siamo con questa macchina prodotta da questo gruppo che è sempre esterno ad Atari, sì. In questo momento si chiama Spring, però nell'83 cambia nome e diventa 3600 System.
Sì, 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 per un certo periodo diventa il 3600, è vero.
Comincia già a avere più una configurazione come console che computer, anche se però certe cose tipo la tastiera vengono comunque contemplate, insomma si continua sempre a strizzare l'occhio all'architettura a un computer, anche se si prende la via della console per lo sviluppo. Ora io non ho chiaro questo punto, forse tu, ma ho letto, anzi ho sentito, che il 7008 aveva in programma di uscire fuori, e ogni cartuccia doveva avere un sistema di riconoscimento per evitare che determinato software ci potesse girare sopra. Aveva una specie di doppio controllo, tipo come lo fece il NES. Ti risulta?
Allora, a me risulta che questa cosa era nei progetti, che non arrivò veramente ad essere concretizzata, anche perché era una tecnologia più costosa di quello che valesse la pena implementare. E infatti sì, ebbe tutto questo periodo di passaggio, e qualcosa gli rimase, perché abbiamo citato la tastiera che poi appunto è caduta nel vuoto, ma ad esempio la Light Gun ce l'aveva in comunione con l'XEGS della Atari, proprio perché erano partiti con questa architettura simile, ma avevano anche bisogno di limitarla. Infatti quello che hai appena citato era una cosa che è stata gestita per un certo periodo di tempo, poi probabilmente si sono resi conto che anche il semplice lavorare su cartuccia di base limitava la contraffazione, e quindi tanti altri controlli extra non sarebbero serviti.
Tu pensa che gli scattò la molla di questo sistema di doppio controllo molto prima che arrivasse Nintendo, no, a implementarlo sul suo NES, a causa del discorso di Caster Revenge, no? Siccome c'erano questi giochi che erano a quel tempo considerati porno, no, non si voleva dare l'opportunità a questo tipo di software di girare sulla nuova console, e quindi diciamo inquinare il parco a cui era destinata la console, cioè i bambini, no? E questo doveva impedire a gente che faceva roba tipo Caster Revenge di farla girare sulla 7008.
Poi trovarono un modo ancora più moderno e avveniristico per convincere le terze parti a non produrre giochi per 7008, renderla una console fallimentare.
No, cosa fecero?
Renderla una console fallimentare. Nel momento in cui la console non vendeva, a nessuno interessava prodursi sopra.
Beh, quello sì, quello è in automatico proprio. Senti, so che era in sempre nell'83, quando era ancora 3600, era in sviluppo una High Score Card.
Sì, una High Score Card che anche quella non è mai giunta a conclusione, nonostante poi mi hai fatto venire in mente che nello stesso periodo si era parlato addirittura di un chip extra per la sintesi vocale, e quello più avanti invece uscì, ma fatta da appassionati, quindi è un prodotto che adesso si può acquistare su Atari Age, ma per l'epoca era rimasta lì, perché appunto anche quella tecnologia sarebbe costata troppo per l'investimento che poteva ricavare.
Sì, infatti sarebbe costata troppo, anche perché nelle intenzioni loro volevano già farla con la retrocompatibilità verso il 2600, e una cartuccia del genere con Light Score sopra, cioè che non era una cartuccia, era un accessorio da mettere nella porta cartuccia, no? Sarebbe stato un problema per questo dispositivo riconoscere quale cartuccia era del 7008 e quale del 2600, e quindi non avrebbe potuto immagazzinare i record, insomma tutto, non avrebbe lavorato correttamente a seconda della cartuccia che ci inseriva.
Tra l'altro è anche una di quelle cose che sicuramente, secondo me, quando c'è un problema si trova una soluzione se si è veramente interessati a trovarla, però eravamo già nel periodo in cui la corsa ai record un po' stava cambiando, e probabilmente non era più così allettante l'idea. Si saranno chiesti: ma quanti la comprerebbero? Chissà.
Sì. Era un accrocchietto che lo infilavi nella porta cartuccia, e poi a sua volta ci dovevi infilare la cartuccia del gioco dentro.
Sì, era a piramide uno sopra l'altro, come poi abbiamo visto ad esempio i convertitori, sai, tante console, magari uno compra la giapponese, vuol farci girare il gioco europeo, ha bisogno del convertitore e funziona esattamente alla stessa maniera, quindi si interpone tra la cartuccia e la console. E poi sì, ne avremmo viste delle altre di cose del genere, quella non l'abbiamo vista, non so se per fortuna o per sfortuna in questo caso.
Comunque guarda, nell'83, che era questa fase in cui la console era 3600, è stato veramente un anno di fermento, nel senso che volevano fare tanto intorno a questa macchina, addirittura alla fine dell'anno li cambiano nome, diventerà 2600 GC, cioè come General Computer, 2600 General Computer. E viene contemplata, guarda, un'interfaccia Laserdisc, un adattatore per i giochi del 5002 per farceli giocare sopra, poi la solita trackball e la tastiera, quella con vari programmi di word processing inclusi, cioè è proprio... tanta roba ci vogliono fare.
So che nel momento in cui hai citato il Laserdisc, il nostro Magnum ha sentito un tremito della forza e adesso si sta connettendo per ascoltarci, perché queste cose lo esaltano in maniera incredibile.
è venuto la pelle d'oca, si sono drizzati i peli tipo Spider-Man, che sai quando vede la città che va distrutta.
Sicuramente, infatti, si sarà esaltato soltanto a sentirci. Però è tutto vero, e tra l'altro appunto era il momento in cui si inventavano cose che poi non si sarebbero viste, però a immaginarcele, soprattutto un supporto ai Laserdisc, incredibile, un Dragon Slayer su 7800, wow!
Madonna, mamma mia, che peccato, guarda, è veramente un peccato, perché sembra veramente una gran bella macchina, e se fosse uscita sul mercato quando è stata presentata, cioè nell'84, avrebbe, forse sarebbe stata lei a riportare sul mercato invece che Nintendo l'anno dopo, no?
Questo è un what if molto interessante. Sicuramente, su questo ne sono certo, avrebbe ritagliato un pezzo di mercato molto più grosso di quello che poi avremmo visto, proprio perché effettivamente l'America si è trovata senza delle console di nuova generazione per un determinato lasso di tempo, circa un anno e mezzo, due. E in quel periodo il primo ad arrivare a colmarle non è stata l'americana, ma è stata la giapponese, e il mercato si perde in fretta.
Molto in fretta. Si arriva infatti ora all'84, l'anno in cui verrà presentata, in cui cambia finalmente nome, diventa 7800 Pro System, ma le ragioni di questo 7800 poi te le sai, perché viene chiamata così.
Allora, io sono rimasto al discorso numero progressivo, quindi il semplice, dal momento in cui il VCS gli hanno dato un numero perché il successivo lo dovevano chiamare 5200, e allora sì, siamo andati avanti in quella direzione. Se ne sai un'altra, sono curioso di sentirla.
No, non lo so, perché sono chiacchiere, quindi io te la butto lì. Mi è arrivato all'orecchio che era 7800 perché doveva essere 5200 più 2600, cioè la somma delle console precedenti, quindi ma che ti devo dire? Questa è roba da gossip proprio negli anfratti oscuri dell'internet.
Sì, sì, no, ci sta, considera che alla fine, partendo dall'idea che il numero primo è il 2600, aggiungendo 2600 ogni volta, ecco che sei 5200, 7800, e se fossimo andati ancora avanti, 10.040, per fortuna non si è successo, quindi ci siamo fermati lì dopo, sono passati ai felini.
Sì, sì, sì. Comunque Qatari ci crede fortissimo all'inizio, nonostante che sia l'anno, cioè l'84 è l'anno dopo la grande crisi, nonostante tutto, ci crede fortissimo, tant'è che già programmano uno stock iniziale di 50.000 pezzi, ma lo portano su a 200.000, cioè ci scommettono forte, no? Subito 200.000 sul mercato, perché contano di venderne 1.000.000 alla fine dell'anno, ti rendi conto? E addirittura 3 milioni nel giro dei 2 anni successivi, una grande scommessa.
La storia ci insegna che la cifra starà a zero, perché nei 2 anni successivi ancora la console non era uscita, quindi si dovette attendere.
Sì, 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 sì. Ah, qui vedo che alla fine lo presentano, no? A giugno dell'84.
Sì, la presentazione c'era stata effettivamente.
A giugno 84 al CES di dove? A Chicago, quello estivo.
Chicago.
Quello estivo. Mm-hmm. Sì, sì. E gli danno anche un prezzo, $149. Quindi...
sì, che corrispettivo ai tempi di oggi, questa è una cosa che mi sono fatto di recente come calcolo, dovrebbe essere circa sui 330-340 euro.
Com'era? Competitivo?
No, assolutamente competitivo, al di là del fatto che gli stipendi ovviamente erano equiparati, però se ci pensi al discorso inflazione odierna, è più o meno il costo della Switch, che è la console più economica che c'è sul mercato adesso.
È vero, è vero. Poteva veramente colpire duro. E insomma, arriva al CES comunque con anche, guarda, quelli di General Computer Corporation sviluppano anche una tastiera che si può inserire dalla porta joystick. Insomma, sono anche lì presenti sul posto, ovviamente in incognito, perché ricevono direttive da Atari di non svelare chi sono, di non dire chi ha sviluppato cosa, di non fare cenno assolutamente ad Atari, anche se poi è tutta farina del loro sacco, pensate. E che cosa poteva andare storto, secondo te, o Star Fox, a quel punto lì?
Beh, a quel punto lì direi la vendita di Atari poteva andare storta.
Eh sì, Jack, Jackino nostro.
Zecchino nostro, il signor Tramiel.
Come lo pronunciamo?
Io farei Tramiel, anche se in effetti non ne abbiamo la più pallida idea di come si butti l'accento.
Lui si arrabbiava.
Ah, sì? Per come lo chiamavi?
In America lo chiamavano Tramiel, lo chiamavano, e lui si arrabbiava perché diceva che non era il modo giusto di pronunciare il suo cognome.
Però non diceva qual era quello giusto?
No, infatti.
Allora, visto che non c'ha Edotti, noi continueremo a chiamarlo Tramiel.
Tramiel, sì. Eh sì, lui entra dentro, si compra il comprabile, però questa 7008 che succede? Rimane fuori?
Il 7008 rimane fuori appunto perché, vabbè, lì ci sono un po' di elementi che si buttano nel calderone, quindi la certezza su quale abbia pesato più di altri è difficile dirlo. Comunque, i più importanti sono che innanzitutto Tramiel aveva acquistato con la sua buonuscita da Commodore, che erano parecchi soldi, tutta Atari, e nel momento in cui acquistò Atari disse: cioè, tutto quello che è Atari adesso è mio, mentre la GCC gli disse: guarda, qui però c'è un conto da pagare, perché noi la console l'abbiamo fatta ma non c'è stato saldato del tutto. Tramiel si rifiutò, inizialmente disse proprio: no, io ho pagato Atari, quindi i debiti erano saldati, non ne voglio sapere. E questa cosa portò a un contenzioso legale che di fatto bloccò la console per un paio d'anni.
Vero.
Ma probabilmente questo blocco sarebbe stato molto più breve se Tramiel ci avesse creduto, perché Tramiel inizialmente non ci credeva. Non ci credeva perché lui veniva appunto dal mondo principalmente dei computer, degli home computer, e mentre Commodore stava facendo Amiga e lui voleva fare Amiga, allora Atari doveva puntare sul nuovo ST. E quindi l'azienda fu concentrata su quell'aspetto lì, la console poteva rimanere in formalina, non se ne fregava niente, il mercato console ormai dal suo punto di vista non vendeva. Fatto sta che in quel periodo è anche arrivato un certo Nintendo NES, e nel momento in cui Tramiel vide che invece il mondo console era tutt'altro che sepolto, allora forse era il caso di pagare i conti non in sospeso e ritirare fuori la console.
Scese a più a miti consigli, no? Dopo. Sì, perché lui partì proprio sboronamente, partì, pensava veramente che la 7800 fosse inclusa nell'accordo con la Warner, quindi era già partito, voleva produrne 100.000 unità entro il Natale 84 e le voleva vendere a $50 anziché il 149, perché appunto il mercato era in calo, le svendeva così. E poi anche le cartucce le voleva portare a $15 l'uno, eppure il 2600 lo voleva rimettere in pista a $40, cioè voleva fare il Natale della svendita lui. Natale
Ma
84.
Sai che sarebbe stato un what if veramente interessante questo, perché avere una console di nuova generazione potente con già alcuni giochi validi e più tutto quello che sarebbe potuto nascere, e farlo uscire a un prezzo così basso voleva dire probabilmente davvero riempirci le case. E poi sì. Chissà, cioè, nel momento in cui tanti americani, tanti europei poi avrebbero avuto quella console in casa, anche produrci giochi sarebbe stato molto vantaggioso,
sì, è vero. Questa politica di abbattimento dei prezzi comunque lui l'ha sempre avuta, anche coi computer, ti ricordi? Business is war, diceva, no?
Sì, anche perché comunque i prezzi dei giochi per Commodore, almeno finché c'era lui, erano molto concorrenziali, infatti.
Il motivo per questo stallo con la General Computer Corporation era proprio questo discorso della sua politica dei prezzi bassi, perché loro avevano fatto gli accordi con la precedente gestione, quella Kassar Gerard, no? Che gli aveva promesso partnership, royalties sulla vendita sia della macchina che delle cartucce. Questo arriva e vende tutto a sottocosto, non ci guadagnavano nulla, no?
Ah no no, da quel punto di vista il mercato non è mai cambiato. Non so se hai seguito giusto gossip, ma di recente c'è stata una diatriba legale tra Scarlett Johansson e la Disney per una cosa simile.
Sì,
tanto,
sì, sì,
sempre di royalty si parla, tu mi fai un accordo, lo cambi ed ecco che andiamo in tribunale. Quella volta ci rimise anche una console che appunto anche per questo non ha spiccato come avrebbe potuto.
Da quel punto lì in avanti, abbiamo detto, rimane nei magazzini per vari motivi, viene rimessa sul mercato nell'86 e che succede da lì in poi, Star Fox?
Allora, a quel punto succedono diverse cose, perché l'uscita effettiva sul mercato è maggio 86 per gli Stati Uniti e i primi mesi dell'87 per l'Europa. In Giappone ufficialmente non ci arriverà mai, solo importata, ma tanto in Giappone l'Atari non ha mai attecchito. Quello che succede è che innanzitutto arriva in ritardo cronico appunto, perché le altre erano tutte in campo, stavano facendo bene, stavano facendo forse anche meglio, perché poi che succede? Nel momento in cui la console esce si ritrova con i titoli del lancio, quelli che avrebbero dovuto uscire nell'84, sono pochi e sono conversioni di giochi arcade o già visti su 2006, come Miss Pac-Man, Pole Position 2, Centipede, Joust, Dig Dug, cose del genere. E sono cose che a quel punto al mercato interessano molto meno, perché se è vero che le sala giochi ancora vanno forte, sono innanzitutto arcade vecchi, e poi le console domestiche avevano cominciato a presentare titoli come Super Mario Bros.
Certo.
Cioè si era visto che il mercato cominciava a proporre qualcosa di diverso, vendeva qualcosa di diverso, e quando tu arrivi così in ritardo devi macinare molto per recuperare terreno. E quel terreno per l'Atari era già in ritardo, quindi cosa fecero? Innanzitutto cominciarono a dire, bene dai, ce l'abbiamo, adesso iniziamo a investirci. Il problema è che nel frattempo Nintendo, cosa che poi se ne è parlato mille più volte ma vale la pena ribadirlo, aveva imbastito un meccanismo per cui chi lavorava per lei poteva lavorare solo per lei. Quindi le terze parti fondamentalmente stavano tutte con Nintendo. E il problema che poi ebbe anche Sega, Atari dovette farsi tutto in casa sostanzialmente. Il 90% dei giochi usciti per 7008 sono di Atari e basta. E col fatto che appunto dovevano macinare terreno un pochettino, sì, sono rimasti sulla solita cosa dell'Atari fa arcade, quindi convertirono altri giochi di altissimo valore come Galaga o appunto Foot Fight citato prima. Per altre cose invece dovettero un po' aggiornarsi e adattarsi all'epoca che era. Infatti, per dire, cito uno degli ultimi titoli usciti, mi pare nel 91 o nel 92 addirittura, che è Mutant Midnight, gioco bellissimo, molto simile al primo Zelda, che appunto arrivò perché nel frattempo c'era stata Zelda, quindi avevano capito che quello era la svolta che il mercato voleva.
Sì, sempre a inseguire però, sempre a inseguire.
Bravo, bravo, sempre a inseguire, sempre in ritardo, e questo ovviamente deficitò per tutto il periodo, che quei 5-6 anni che rimase sul mercato. Tra l'altro c'è, ecco, un aspetto che magari tu hai dati diversi dai miei, ma io ho sempre fatto molta fatica a capire quanto questa console ha venduto.
Guarda, l'ho segnato da qualche parte, ma a me risulta tipo tra i 3 e i 4 milioni di pezzi. Ci sta?
Sì, ecco, il problema qual è? Questa dato che ho anch'io vale soltanto per il mercato statunitense, quindi già non abbiamo i dati dell'Europa. E tra l'altro c'è chi ha contestato addirittura le fonti, che hanno detto quel 3,77 milioni di unità. Quindi sì, forse, diciamo che circa quasi si dovrebbe stare tra le 4 e le 5, compreso appunto il mercato europeo, ma stiamo sull'ipotesi. Il che vuol dire circa la metà, se non di meno, del mercato che prese Sega, circa un decimo di quello di Nintendo, quindi siamo proprio a un mondo di distanza.
Distanze proprio siderali, siderali.
Sì,
senti,
siderali.
Star Fox, ora concludendo, perché ormai la parabola di questa console è veramente breve alla fine, no? E purtroppo, però puoi dire qualcos'altro per chiudere, tipo la vita post mortem, tipo un titolo che ti ha colpito di più, questa cosa un po' più personale, la tua opinione.
Io vorrei un attimino, sì, due cosine la vorrei raccontare. Innanzitutto perché non abbiamo quasi citato i giochi. Si è detto che è vero, hanno avuto molte conversioni ad arcade, ma ci hanno avuto anche giochi esclusivi. Io ho citato Midnight Mutants, che è un bellissimo gioco di stampo horror, però varrebbe la pena citare ad esempio Dark Chambers, che è una sorta di... Come?
Bello, bello.
Sì, è un gauntlet rimodernato in stile Atari, molto bellino. ma c'è uno dei miei giochi preferiti della vita, per quanto assurdo fosse, che è Ninja Golf, uscito anche questo durante il ciclo.
L'ho sentito su Game Revs, vi ho sentito quando facciamo la storia, questo Ninja Golf è stato veramente la strenna della puntata,
assolutamente, bisogna citarlo e ricitarlo perché è un gioco da recuperare che è rimasto esclusivo a 7800, quindi dovete avere quella console per provarlo. È un mix tra beat'em up a scorrimento, shoot'em up, gioco di golf, c'è di tutto con una trama assurda. Però appunto abbiamo voluto citare il fatto che adesso la totalità delle console Atari hanno avuto una vita post mortem fantastica e anche 7800 per fortuna ne sta godendo. Oltre al fatto che su Atari Age ci sono tantissimi appassionati che hanno fatto giochi fantastici come Pac-Man Collection, un gioco di Pac-Man con dentro 8 varianti di Pac-Man, quindi c'è Pac-Man, Miss Pac-Man, il Pac-Man giapponese, quello con i livelli invisibili, c'è di tutto. Bello. Poi abbiamo avuto Frenzy, che è il seguito di Berserk, ma all'interno della cartuccia comprende anche Berserk. Abbiamo avuto Filesafe, che è un gioco di carri armati, seguito di un gioco uscito solo per 5200, e questo solo per citarne alcuni, ma secondo me il più impressionante di tutti, e non è originario di Atari Age ma una casa produttrice a parte proprio, infatti non si riesce a rimediare la ROM, dovete per forza comprarvi la cartuccia e per fortuna ce l'ho, Ricky e Vicky. Oh, un gioco uscito è veramente un capolavoro, è uscito su Steam per PC Windows e contemporaneamente per 7800, quindi immaginatevi. Sì. Questa cosa stranissima, una
guarda,
grafica
su Steam sta tipo a 5 euro, io ce l'ho, l'ho scaricato, ci ho giocato, è carinissimo,
è
proprio bellino,
è bello, sì, da matti. E pensare che quel gioco lì con quella grafica lì riesce a girare su 7800, perché io tanto l'ho visto su hardware reale, vuol dire che quella console veramente si è spremuta a dovere, poteva dare tantissimo, cose che altre avrebbero tremato secondo me all'epoca, però ovviamente sì, sì, sono cose che sono uscite 2 anni fa, quindi ormai il
mercato è perso. Ricky e Vicky, mi raccomando, Atari Tecari, segnatevi questo nome, se amate l'Atari 7800 provate questo gioco ovunque, su PC, esatto, e poi esatto, su emulatore, ma è bello, provatelo.
No, su PC sicuramente, poi se riuscite a rimediare la cartuccia credo che siano esaurite a questo punto, ma validissimo. Sì. E la verità è che appunto come tutte le console Atari è amatissima anche oggi, non solo da me, e quindi continuano a produrci almeno un gioco o due all'anno, e questo la rende appunto una console a tuttora fantastica. Esistono più di un joystick, che non abbiamo citato le periferiche, quindi lo faccio al volo.
Ah sì? Sì.
L'originale CX7800, quello per la console americana, orribile, un paddone lungo con un joystick sopra, mentre quello europeo è una copia spudorata del pad NES, ma è un validissimo controller. Poi abbiamo avuto la trackball.
Il joystick a cui alludite è il Pro Line, e l'avevano già fatto, perché io quando comprai l'800 XL lo comprai e me lo vendettero con 2 joystick Pro Line, quindi era l'84, era già stato fatto nel momento in cui era stata presentata probabilmente la console, però effettivamente non è il massimo, ci vuole dimestichezza, hai ragione. Sì,
non
sì,
è il massimo, poi anche quei 2 tasti che appunto più tardi sarebbero stati molto più comodi avere da gestire con il pollicione della mano destra, invece in quel momento lì erano a grilletti sui lati, si faceva confusione, non è un joystick comodo. Il successivo invece io lo ritengo davvero tra i migliori, nonostante copiato, ma tra i migliori che ha fatto Atari. E questo è quanto, è una console che merita di essere riscoperta.
No, Star Fox, quest'anno è uscito qualcosa che tu agogni, ma non ti sei ancora deciso a comprare.
Sì, la concerto, lo so. No, allora lì mi sono ripromesso che adesso c'è una cosina lavoro che se dovesse concretizzarsi mi regalerò la concerto come premio. È la prima flashcard che effettivamente ha una compatibilità pari al 100% con i vecchi titoli della console, uscita per 7800. Se adesso su questo puoi correggermi, perché effettivamente io non ce l'ho e tu ce l'hai. Comunque ha la compatibilità non solo con i giochi della 7800, ma anche con quelli della 2006, giusto?
Esatto, sì, ci giochi tutto,
esatto,
tutto,
esatto,
bello.
E quindi vuol dire avere 2 console in una con una cartuccia infilata lì da non spostare più, preservare le proprie cartucce così se anche una ha la collezione almeno non le consuma, e sì, credo che sia un acquisto che merita tantissimo di essere fatto, anche per il fatto che la maggior parte dei giochi per 7800 ora sono senza diritti, quindi possono essere tranquillamente scaricati.
Bello, bella cosa. E allora un'ultima, un epitaffio per il 7008, così lasciamo gli Atari Tecari belli con la lacrimuccia e la, e la voglia di provarla questa console. Tu cosa diresti?
Allora, io credo che il 7008 sia stata una stella che non ha bruciato come avrebbe dovuto, ma che aveva un potenziale per essere un sole nel firmamento. Quindi molto di quel potenziale c'è la possibilità di riscoprirlo anche oggi, con i giochi usciti nel suo ciclo vitale, con quello che sta uscendo ancora oggi. L'Atari 7008 non è morto, quindi recuperatelo perché vi darà soddisfazione.
Una bella, purtroppo fuori tempo, che ci poteva portare nello spazio e le fragole potevano nascere anche laggiù. Senti là, senti che bello. Uomo che sono, mamma mia.
Davvero, davvero.
Un po' Jovanotti, un po' omone, un po' Jovanotti, un po' omone, eccomi qua. Vabbè. Allora senti Star Fox, io ti saluto, saluto i bitelloni, saluto anche gli amici di Game Revs, che voi siete sempre su Game Revs a fare la storia delle console, quindi andate
finché
seguiti.
Non l'avremo finita, grazie, grazie.
Sì, ma non finirà mai.
Salutiamo tutte le realtà della Lega dei Videogiochi, visto che se n'è una più interessante dell'altra.
E io e te ci si sentirà presto sul gruppo Telegram di Atari Teca o quello di Game Revs, ma tanto io e te i contatti non li perdiamo. Saluti alle Atari Tecari e un bel saluto all'Atari 7800 che ci ha fatto tanto sognare.
Grazie Simo, grazie Atari Tecari, ci sentiamo sul canale Telegram. Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.